Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
Siamo le dirette qui su Unica Radio in questo pomeriggio sabato pomeriggio di marzo. Sì, mi sono cambiato, lo vedete, non è di un altro giorno. Mi sono messo un po' elegante perché andiamo a parlare con un nostro, a inaugurare una rubrica con l'avvocato Nicola Ibba. Ciao Nicola.
Buonasera a tutti, ciao Simone. Mi fa allora questa cosa che tu abbia adesso cambiato l'outfit, come si suol dire.
Ma è un modo per tenersi vivi, cioè sai quanto avevo il desiderio di mettermi una giacca, di mettermi la camicia, dopo giorni e giorni di canadese, come la chiamiamo a Cagliari, o tuta, come si dice in tutta Italia, avevo bisogno, insomma, di cambiarmi, di vestirmi anche di nuovo come mi vestivo tutti i giorni. Tu sei un avvocato che opera a Cagliari, amministrativista, e soprattutto in questo periodo ti stai occupando di questioni legate all'emergenza, Nicola.
Sì, hai detto bene, io sono un avvocato amministrativista che quindi nell'ordinario mi occupo di seguire tutto quello che è il contenzioso legato al diritto amministrativo, quindi tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni, dagli appalti, i concorsi pubblici, l'urbanistica, l'edilizia, eccetera, eccetera. Ci siamo ritrovati anche noi avvocati, ovviamente, a dover affrontare delle problematiche nuove, un po' inedite. E io dico sempre, quando faccio delle chiacchierate con tanti amici, che dopo l'emergenza sanitaria, la seconda emergenza del nostro paese è quella economica e giuridica, perché ci troviamo ad affrontare innumerevoli problemi dall'oggi al domani.
Sì, ci troviamo anche a dover comprendere un po' come, che cosa sta accadendo nella nostra Italia e che cosa succede anche a livello costituzionale. Tu ti occupi anche di diritto costituzionale, infatti stiamo inaugurando questo spazio su Unica Radio che ci vedrà incontrarci anche altre volte in altre dirette, quindi se poi vi inviteremo a partecipare chiaramente vi avviseremo per tempo. Oggi è un po' estemporanea questa diretta, in realtà ci stiamo testando anche con questi nuovi strumenti per capire un po' anche come lavorare proprio in questo periodo di quarantena, ognuno dalle proprie abitazioni, quindi vi raccomandiamo, state a casa il più possibile, evitate uscite, insomma, senza senso, quindi proteggetevi per proteggere anche gli altri. Non era uno slogan buttato così, ma è proprio importante in questo momento, e mi ricollego appunto alla tua esperienza anche legata al diritto costituzionale, per chiarire un po' che insomma non c'è nessun complotto. Avvocato Nicola Ibba, il governo in questo momento si sta muovendo attraverso i decreti perché lo prevede questa particolare situazione di emergenza, questa pandemia globale che sta investendo, insomma, tanti abitanti di questo mondo.
Allora sì, rassicuro tutti, non c'è assolutamente nessun complotto, e per il nostro ordinamento devo dire che noi abbiamo un buon sistema di norme che ci consente di stare abbastanza tranquilli da questo punto di vista. Noi ci troviamo ad affrontare un'emergenza sanitaria di portata forse, diciamo così, impensabile fino ad ora. E in questo caso il legislatore, o meglio, più che il legislatore, il governo, sta attuando delle misure nel pieno rispetto di quelle che sono le norme di legge, le norme della i principi della Costituzione. Noi dobbiamo immaginarci il nostro sistema un po' come una piramide, al cui vertice c'è la Costituzione e i principi della Costituzione. è uno tra i principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, leggo, quindi abbasso lo sguardo per leggere, è quello di cui all'articolo 32 della Costituzione, che prevede che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Quindi uno degli interessi e dei diritti fondamentali di ciascun individuo è quella alla salute, e il governo e lo Stato tutto non sta cercando di far altro che garantire questo diritto fondamentale. Come lo sta facendo? Sta cercando di comprimere le nostre libertà individuali. Tutti noi in queste giornate, oggi è sabato e c'è una luce, un sole stupendo, avremmo desiderato, essendo a Cagliari, stare al Poetto, magari farsi una pasta alle vongole o qualsiasi altro piatto della cultura cagliaritana e sarda, però purtroppo siamo costretti a stare a casa e siamo costretti a non vedere nessuno. Questo viene fatto per far sì che il diritto alla salute di tutti possa essere garantito. Quindi ciascuno di noi rinuncia ad una parte della propria libertà personale per un determinato periodo di tempo, speriamo il più contenuto possibile, per poi riprendere, insomma, la nostra vita quotidiana.
Ecco, quindi questo era importante sottolinearlo e ribadirlo. Insomma, noi abbiamo avuto modo di sentirci anche nei giorni scorsi, perché abbiamo parlato anche proprio di questo angolo con l'avvocato che stiamo inaugurando qui su Unica Radio, ma è importante anche porsi in maniera insomma positiva rispetto a quello che accadrà, e questo è un approccio che stai avendo anche tu proprio a livello professionale, anche sui social. Ci racconti un po' che cosa sta accadendo?
Allora, questo è un momento di fortissimo cambiamento, non si tornerà indietro, nel senso che tutti noi stiamo cambiando le nostre abitudini e dobbiamo iniziare a ragionare per cercare di ipotizzare quelli che saranno gli scenari futuri sia a livello professionale che economico che di comportamenti. Per cui se siamo sempre stati abituati a utilizzare internet e tutte le varie possibilità che al giorno d'oggi abbiamo di comunicare e di lavorare a distanza, prima le abbiamo sempre un po' snobbate, utilizzate solo esclusivamente quando eravamo obbligati a farlo, e in questo momento secondo me dobbiamo sfruttare queste settimane per studiare e per andare a immaginare quello che è il lavoro del futuro. E faccio un esempio calzante, cioè nel senso riferito al nostro lavoro. Noi come professionisti normalmente eravamo abituati a ricevere i nostri clienti in studio con tutte le comodità del caso, ma siccome in questo momento non lo possiamo fare, perché noi ci possiamo recare, noi professionisti, solo per comprovate esigenze lavorative in studio in determinate occasioni, dobbiamo cercare di sfruttare quello che la tecnologia ci mette a disposizione, e quindi ricevere clienti su Skype, su WhatsApp, su Zoom, un po' come stiamo facendo adesso, e avere la possibilità magari di parlare in contemporanea a decine, se non a centinaia o a migliaia di clienti, cosa che prima tendevamo un po' a non fare. Io dico sempre, noi abbiamo il processo civile telematico, il processo amministrativo telematico, che ci consente in tempo reale di depositare un qualsiasi atto, che sia al TAR Sardegna, al TAR Lazio, al Consiglio di Stato o in qualsiasi altro tribunale d'Italia. Possiamo quindi sfruttare questa, ovviamente questo supporto tecnologico, questa che è l'innovazione che è arrivata in Italia già da qualche anno, per far sì di cercare di acquisire magari clienti anche in tutta Italia, non necessariamente limitarsi al passaparola e quindi ad una, come dire, ad un'acquisizione di clienti un po' di vecchio stampo. E quindi sfruttiamo questo momento, tutti noi ci stiamo abituando a rapportarci con amici, parenti, consulenti attraverso il web. Questa prassi rimarrà anche dopo, perché ci si abitua ad abbattere anche i tempi.
Sì, tu parli di, insomma, di questo momento di clausura forzata anche come un momento che, oltre che servirci per crescere umanamente, può essere un'opportunità anche per crescere professionalmente. Finalmente c'è il momento per evolversi anche sotto questo punto di vista. Assistiamo a, insomma, un riassetto di tantissimi settori, il settore scuola, per esempio, con i docenti che stanno facendo le lezioni da casa agli studenti, si stanno andando ad approfondire anche gli strumenti più adeguati per poter appunto continuare il lavoro, soprattutto per portare avanti gli anni scolastici, proprio in riferimento a quanto ho appena detto. Bisogna anche impararle queste cose. In realtà non credo ci siano tanti professionisti che si stanno mettendo in gioco come stai facendo tu in questo momento.
Allora, siamo tutti noi chiamati ad uscire dalla cosiddetta zona di comfort. Con questo intendo dire che non è semplice metterci la faccia, andare in diretta, parlare live con magari decine di persone che ti possono formulare anche domande molto specifiche. Ma io credo che noi professionisti, in questo caso parlo per noi avvocati, professionisti del settore legale, abbiamo anche una responsabilità per cercare di chiarire quelli che sono gli innumerevoli dubbi che tante aziende, tanti privati stanno avendo. L'altro giorno mi è capitato di ricevere una domanda sulla mia pagina di un agente di commercio che mi faceva una domanda molto specifica e diceva: io e il mio socio abbiamo due consulenti diversi, due commercialisti diversi, e il mio commercialista ha detto che possiamo svolgere la nostra attività, il commercialista del mio socio ha detto che non la possiamo svolgere. E perché ovviamente la loro attività non rientrava nei codici Ateco previsti dall'ultimo decreto del governo Conte, e quindi io sono stato ben lieto di approfondire leggermente la problematica sottoposta alla mia attenzione e poi andarla a divulgare. Perché? Perché ci ritroviamo con una serie di norme veramente di, diciamo così, di difficile interpretazione, e che soprattutto si stanno andando a stratificare giorno dopo giorno. Quindi ogni giorno noi abbiamo un ulteriore decreto, un'ulteriore ordinanza, un ulteriore decreto legge che poi dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni. E quindi anche per noi operatori del diritto non ti nego che non sia semplicissimo. E qua mi ricollego, ti rubo ancora.
Beh sì, non è semplicissimo soprattutto per i cittadini. Per esempio l'ultima autocertificazione che è stata, insomma, che dobbiamo portarci appresso, io faccio un po' il ruolo di quello che ti deve fare le domande, quindi cerco di stare dall'altra parte rispetto alla parte dei professionisti, anche se ho sfiorato la laurea in leggi, quindi comunque per un po' siamo stati anche vicini sotto quel punto di vista. Però non si capisce bene come mai arrivino costantemente questi aggiornamenti, queste modifiche. Cioè, giorno dopo giorno veramente cambia tutto. E tu dicevi, non è semplice neanche per noi che siamo professionisti.
Sì, mi occupo di formazione da parecchi anni, formazione ad aziende e a pubbliche amministrazioni in materia di appalti pubblici. E anche gli appalti pubblici, come tu ben sai, sono una materia estremamente mutevole nel corso degli anni per vari fattori. E io inizio sempre le mie giornate di formazione leggendo questa citazione di Cesare Beccaria del 1763, tratta da dei delitti e delle pene, e recita così: volete prevenire i delitti? Fate che le leggi siano chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle e nessuna parte di essa sia impegnata a distruggerle. E quindi io perché parto sempre con questa citazione? Perché noi dovremmo cercare di andare a ritroso a ritroso nei secoli a quelli che sono stati un po' i padri della, diciamo del diritto, e già oltre 250 anni fa si diceva: cerchiamo di far sì che tutto il quadro normativo sia chiaro, affinché anche l'uomo della strada possa capire di che cosa si sta parlando, perché altrimenti diventa difficile, pur volendo rispettare le norme, essere in grado di rispettarle. Perché se io tutti i giorni devo cambiare l'autocertificazione che devo rendere alle forze dell'ordine ove dovessi essere fermato, diventa veramente difficile. E sono usciti poi qua, cerchiamo un po' di sdrammatizzare, tantissimi meme simpatici, tantissime vignette, e quindi questo ci fa anche, ci strappa anche un po' un sorriso. Però questo denota anche la complessità del nostro sistema paese, e io mi auguro che nelle prossime settimane si colga l'opportunità per cercare di semplificare tutta quella che è la burocrazia del nostro Stato.
Assolutamente, ma anche perché di questi tempi io, per esempio, non ho una stampante a casa, perché non ho più bisogno di stampare. Cioè, ce l'ho, ma è vecchia, e ce l'ho proprio abbandonata ormai in un ripostiglio. E dover ristampare ogni volta è abbastanza complesso. Come funziona? Che cosa succede se io mi muovo, per esempio, da casa mia e ho un'autocertificazione, cioè un modulo vecchio?
Allora, io credo che in questi casi sia assolutamente da valutare la buona fede della condotta di chi eventualmente viene fermato con un'autocertificazione vecchia. Credo che le forze di polizia, le forze dell'ordine tutte siano dotate comunque dei moduli per compilare l'autocertificazione.
Ok.
Da questo punto di vista ci sono state in tutta Italia nel corso delle ultime settimane, ma soprattutto nell'ultima settimana, decine e decine di migliaia di sanzioni da parte delle forze dell'ordine. Quindi il consiglio è veramente di muoversi solo ed esclusivamente ove vi sia una reale necessità, e per quelle ragioni che sono ormai diventate a noi tutti note, quindi motivi di salute, comprovati motivi di salute, esigenze lavorative di un certo tipo, e quindi che rientrano all'interno di quei codici Ateco consentiti, e poi per andare a fare la spesa, e poi per portare l'animale domestico a fare qualche passo, insomma.
Ecco, quindi insomma si può valutare in questo caso la buona fede. Questo è molto importante, anche perché le persone sono spaventate e in realtà non si capisce più bene che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Non è chiaro a volte interpretare appunto quello che ci viene detto. Anche i decreti non sono chiarissimi, cioè parliamo anche a livello amministrativo, quindi parliamo a livello regionale. È accaduto più volte che siano stati emanati dei decreti che sono stati specificati poco dopo. Ci spieghi un po' che cosa succede?
Allora, questo è un problema di non poco conto. Perché? Perché purtroppo le norme dovrebbero essere pensate, quindi chiunque sia ad adottare una determinata norma dovrebbe avere il tempo di ponderare bene le norme che sta adottando. Purtroppo ci troviamo in una situazione di adozione di numerose norme in uno strettissimo lasso di tempo. Perché? Perché l'emergenza sanitaria impone di agire celermente, e quindi molto spesso il governo, i ministeri, le regioni, i comuni adottano determinati provvedimenti che poi richiedono di essere ulteriormente specificati, poiché magari sono poco chiari. Dobbiamo cercare quindi anche qua di fare un'interpretazione non soltanto dei provvedimenti di rango legislativo, quindi i decreti legge che saranno convertiti poi in legge, quindi potranno subire modifiche. Io qui ne ho stampato una marea, qua ho stampato l'ultimo decreto legge, il Cura Italia, ho preso vari appunti, ma sono 126 articoli, se non sbaglio, 126 più il 127esimo è di entrata in vigore, sono 77 pagine, se non sbaglio, veramente fitte. Ma allo stesso tempo ci sono anche tutti i provvedimenti della regione e dei comuni che di volta in volta adottano delle norme magari più stringenti. Quindi dobbiamo cercare di ragionare, come dico sempre io, un po' per principi generali. Quindi sappiamo che non ci possiamo muovere. Non muoviamoci se non è strettamente necessario.
Assolutamente, questo è importante. Quindi anche andare a fare la cosiddetta corsetta, che è stato specificato proprio da qualche giorno, da fare nei pressi della propria abitazione. Ma che cosa significa nei pressi della propria abitazione? Cioè, questo si può prestare a delle interpretazioni.
Beh, certo. Allora, mentre per i cani si è precisato proprio una distanza, quindi 200 metri dalla propria abitazione, e poi sfido chiunque
a misurarli, cioè com'è possibile, come fai, devi avere insomma il metro laser, devi uscire, cioè, no, non lo so, è un po', facciamo 200 passi più o meno.
Sì, diciamo, sfido io chiunque a misurare i 200 metri in maniera veramente stringente. Anche per fare attività fisica nei pressi della propria abitazione, ovviamente si intende, immagino io, nel circondario del proprio appartamento, della propria abitazione. Anche qui ovviamente il consiglio poi è di rispettare sempre quelle norme di sicurezza, per cui mantenere la distanza di almeno un metro e mezzo da ogni altra persona. Ma siccome noi il problema, io non sono ovviamente né un medico né un esperto di salute, però la cosa che abbiamo capito tutti sentendo i vari approfondimenti, la problematica è quella dei soggetti asintomatici che possono trasferire il virus alle persone che sono più deboli. Quindi, se anche noi stiamo bene, dobbiamo cercare veramente di non incontrare nessuno. Io, che come prima ben saprai, frequentavo spesso vari gruppi di varie associazioni, gruppi di imprenditori, ero spesso impegnato in varie attività, viaggiavo spesso. Da 3 settimane a questa parte non vedo più nessuno, sto ordinando la spesa a casa. Non ti nego che è un po' difficile nelle prime settimane non avere nessun rapporto umano con nessuno, e noi come studio abbiamo fatto la scelta fin da 3 settimane fa di non venire più a lavoro, pur essendo ancora consentito nelle prime 2 settimane a noi professionisti di mantenere aperti gli studi. Noi abbiamo un'età molto giovane, la media del mio studio è all'incirca intorno ai 30 anni o poco meno, e quindi diciamo che tendenzialmente siamo fuori dalla fascia a rischio, ma noi, come tanti altri giovani, possiamo comunque essere veicolo del virus, e quindi siccome il virus non ha le gambe, siamo noi che gli diamo le gambe, quindi meno persone incontriamo e meglio è. Quindi dobbiamo cercare un po' di ingegnarci anche per quanto riguarda magari fare la spesa o tante altre attività, cercare di farle in maniera un po' innovativa. Ci sono tante piccole botteghe che stanno portando la spesa a casa, cerchiamo di aiutarle anche in questo modo.
Assolutamente, su questo insomma sei stato abbastanza chiaro, ma io ti devo chiedere una cosa, ma adesso chiedo a tutti quelli che sono collegati con noi o che si collegheranno di non ascoltare, è una cosa privata, ma tu hai un amico barbiere?
Allora... Non ho un amico barbiere, però ho avuto la fortuna di essere andato dal barbiere pochi giorni prima che iniziasse la quarantena, e quindi insomma temo la fine della quarantena, perché poi io ci tengo ad andare spesso dal barbiere, però insomma temo, perché non ho la macchinetta e da solo sarei convinto di fare uno scempio.
No, te lo dico perché io per esempio mi trovo a vivere una condizione simil Robinson Crusoe, mi sto un po' aggiustando con gli strumenti che ho in casa, sono riuscito a, guarda, un po' a spuntarli lateralmente, sulla barba, vabbè, ci si deve lavorare meglio, ma oggi mi si è scaricato il rasoio, quindi adesso è in carica, però in realtà bisogna anche arrangiarsi sotto quel punto di vista. E dicevo, ma è incredibile, Nicola è perfetto, quindi è un pensiero che, vedendo anche il video di Mattarella ieri che l'ha umanizzato tantissimo, quindi ce l'ha fatto sentire così vicino, anche lui dice io non sto andando dal barbiere manco io, quindi com'è che non ce la fa il Presidente della Repubblica e ce la fa l'avvocato Nicola Imba?
Ecco qui.
No, era la domanda che poi mi è montata nel cervello.
Sì, no, no, hai ragione. Infatti io mi chiedevo se la quarantena...
Vabbè, momento, questo è perché siamo in dire... Non era preparata questa, eh? Siamo in collegamento con Nicola Imba, l'avvocato Nicola Imba, che è in diretta con noi. Stiamo inaugurando una rubrica che porterà l'avvocato qui su Unica Radio e appunto ci permetterà di comprendere tutte le evoluzioni in questo inedito e particolare periodo di quarantena. Io sto parlando nel mentre perché c'è Nicola Imba che ride e ormai non riesco a fermarlo e quindi devo tenere la diretta, però appunto inauguriamo questo angolo con lui e vi avviseremo anche d'ora in poi, perché oggi è una prova, quindi siamo in diretta perché stiamo provando un po' anche i nuovi strumenti che abbiamo a disposizione per poter continuare a fare comunicazione e poter continuare a fare radio. E, vi comunicheremo poi quando, insomma con uno o due giorni di anticipo, quando l'avvocato sarà in collegamento con noi. Ti sei ripreso, Nicola?
Sì, mi sono ripreso perché okay. Mi stai facendo sentire male dalle risate, però mi vorrei ricollegare a questo, a uno degli argomenti che io cerco di affrontare con le varie aziende che stiamo seguendo, perché non ti nego che il problema sia veramente, il momento sia veramente complicato per tanti, però secondo me dobbiamo tutti focalizzarci su quella che sarà la ripartenza, e alla ripartenza ci saranno tante attività che dovranno rivedere totalmente la propria attività imprenditoriale, però tante attività che in questo momento devono cercare, come dico sempre, di mantenere bassi i costi per poter superare questo momento, per poter essere pronti alla ripartenza. E essere pronti alla ripartenza, io consiglio sempre a tutte le attività di cercare di rimanere in contatto con i propri clienti, di rimanere in contatto con quelli che sono, che potrebbero essere i loro futuri clienti, quindi cercare di fare principalmente attività di marketing e di comunicazione, perché poi, che siano 3 settimane, 1 mese, il paese ripartirà, e ripartirà, a mio avviso, con una voglia di, diciamo così, con una voglia di esplodere, di fare tutto ciò che non siamo riusciti a fare in queste settimane, di andare a mangiare fuori, di andare a fare un viaggio, di andare a godere della bellezza della natura che ci è ovviamente impedito in questo momento. Quindi tante attività che adesso sono in difficoltà, si trovano ovviamente in forte difficoltà economica, il consiglio è quello di cercare di focalizzare la propria attenzione focalizzare la propria attenzione sulla ripartenza.
Ecco, nel mentre arriva anche qualche domanda qui sul profilo di Unica Radio, tra l'altro tu non hai condiviso la diretta, avvocato, quindi...
La condivido in questo momento.
Ecco, condividila dai tuoi profili. Ci chiede Marco Meloni, che salutiamo. Buongiorno, è consentito recarsi nel proprio studio e lavorare da soli senza ricevere clienti?
Allora, anche qua dovremmo vedere di che Di che studio si tratta? Io...
Ecco Marco, se ci puoi mandare, se ci puoi specificare di che cosa ti occupi, ti rispondiamo un po' meglio.
Anche perché ci sono tutta una serie di codici Ateco, di attività che non sono state sospese. Per esempio rientra quella degli attività per quanto riguarda gli studi legali, è ancora consentito entro certi limiti minimi di potersi recare in studio, ma altre attività sono sospese. Ovviamente andando a preferire tendenzialmente lo smart working, quindi il lavoro da remoto. Ovviamente per quello bisogna essere organizzati, quindi bisogna capire un attimo di che cosa si tratta e poi magari se ha anche il codice Ateco della propria attività, se me la invia con un messaggio privato possiamo valutarlo anche in maniera più specifica.
Sì, assolutamente, infatti voglio chiarire anche che ci sarà modo di interfacciarsi con l'avvocato Nicola Iba, perché stiamo aprendo appunto questo spazio proprio su Unica Radio, quindi vi avviseremo per tempo e avrete modo di fargli tutte le domande insomma alle quali lui poi potrà rispondere, cioè tutte in questo caso, non tutte, cioè quella sul barbiere l'ho già fatta io, però quelle relative poi ai punti da chiarire proprio in merito a appunto a dei territori non facilmente interpretabili relativi appunto ai decreti. Ecco, abbiamo visto Conte parlare poi alle Camere. Che cosa accade proprio a livello costituzionale in questo caso? Che il Presidente del Consiglio parla alle Camere per comunicare quelle che sono le decisioni del governo?
Allora sì, in questo caso Conte è andato alle Camere a riferire su quelle che erano le azioni del governo, perché c'è stata una pressione da parte delle opposizioni che dicevano il Parlamento è aperto, dovete coinvolgere anche noi nelle scelte strategiche per aiutare famiglie ed imprese, perché vi è veramente necessità in questo momento di una maggiore... diciamo così, di un maggiore coinvolgimento non soltanto di tutta la classe politica, quindi maggioranza e opposizione, ma anche di tutte le forze sociali del paese, penso ai sindacati o a Confindustria, perché è ovvio che ogni parte cerca di tirare l'acqua al suo mulino e quindi Confindustria, perfettamente consapevole dei danni economici che una chiusura totale di tutte le fabbriche porta al tessuto produttivo del nostro paese, formato in gran parte da piccole e medie imprese, ma allo stesso tempo c'è anche chi dall'altro lato, quindi i sindacati, cercano di difendere i diritti dei lavoratori al veder salvaguardata la propria salute, quindi anche lì il governo deve cercare di fare un bilanciamento. Il Parlamento ovviamente non è svuotato dei propri poteri, perché i decreti legge più importanti, il Cura Italia e l'altro decreto legge di febbraio, poi dovranno essere convertiti in legge dalle Camere e quindi nel momento di conversione del decreto legge in legge il Parlamento potrà fare tutte le modifiche che riterrà opportune.
Ma ci auguriamo che questo decreto non debba essere convertito in legge. È sbagliato ciò che sto dicendo?
No. Ogni decreto legge dovrà essere poi convertito in legge, perché comunque il potere legislativo è in capo al Parlamento. Solo per esigenze ed emergenze, come in questo caso legate ad un'emergenza sanitaria, il governo può adottare dei decreti legge, quindi diciamo che così si sostituisce al Parlamento nell'adozione di atti legislativi, però questi atti poi devono essere poi convertiti in legge dal Parlamento. E da qui deriva, come dicevamo all'inizio, quella garanzia di tenuta del nostro Stato costituzionale, perché abbiamo il governo che può adottare determinate norme emergenziali che poi dovranno essere convertite in legge dal Parlamento e poi ci sarà anche il controllo da parte del capo dello Stato.
Quindi... Certo, no, ma io intendevo queste particolari misure di emergenza che sono state adottate da circa 2 settimane, poi verranno, cioè a un certo punto ci sarà un momento in cui ci verrà detto è finito il periodo di emergenza, potete riuscire di casa. Che cosa accade in quel senso? Verrà emanato un altro decreto?
Allora, da questo punto di vista noi dobbiamo distinguere i decreti legge...
Ecco, volevo arrivare qui.
Allora, i decreti legge sono degli atti aventi forza di legge, quindi sono equiparati, sono dei provvedimenti del governo che hanno lo stesso effetto, la stessa efficacia di una norma di legge approvata dal Parlamento. Mentre invece gran parte degli altri provvedimenti che noi vediamo tutti i giorni sono provvedimenti che non hanno carattere legislativo e quindi sono i DPCM, i decreti del Presidente,
okay,
dei Ministri, sono decreti interministeriali, magari decreti a firma di più ministri, ministro del lavoro e ministro della salute, oppure ancora ci sono le ordinanze che possono essere adottate dai presidenti delle regioni, oppure ancora dai sindaci che possono adottare norme ulteriormente più specifiche perché magari ci sono problematiche che solo l'amministrazione locale, quindi regionale, oppure ancora più vicino al cittadino, quindi il singolo comune, può adottare. Prendiamo il caso per esempio del governatore della Campania che ha adottato alcune ordinanze per mettere in quarantena ed individuare alcune zone rosse dove c'erano dei focolai particolarmente elevati di diffusione del virus. Lì solo colui che sta vicino al problema può adottare la norma più specifica e più adatta.
Ecco, questo era una precisazione per l'uomo della strada, diciamo così, per chi non ha, non mastica e non ha dimestichezza con la materia, era importante chiarire che insomma c'è da distinguere appunto le azioni che vengono intraprese in questo momento dal governo. Quindi quando abbiamo visto Conte che parlava alle Camere, quella è una fase nella quale viene semplicemente riferito quello che le azioni che si stanno insomma intraprendendo.
Sì, quella è una fase in cui il presidente ha riferito alle Camere e ha anche ascoltato la voce di maggioranza e opposizione, perché non dimentichiamoci che il governo per operare deve avere la fiducia di entrambe le Camere, quindi nell'ipotesi in cui il governo dovesse agire in una maniera in cui diciamo così viene meno la fiducia da parte delle Camere, ci troveremo dinanzi ad un governo che dovrà poi rinnovare la richiesta di fiducia alle Camere, quindi quello è stato un passaggio un po', diciamo così, obbligato per il governo. Ma poi, ritornando alla domanda che tu facevi precedentemente, queste norme ovviamente hanno un'efficacia, per fortuna per noi, limitata nel tempo. Se non sbaglio, adesso lo stato d'emergenza è stato posticipato per poter utilizzare norme un po' d'emergenza fino al 31 luglio, con la speranza che possa ovviamente venir meno molto prima, mentre invece tanti altri limiti vengono dati quasi ogni 2 o 3 settimane, per cui adesso la serrata di attività commerciali e aziende produce effetti fino al 3 aprile, presumibilmente adesso verrà ad essere prorogata per altre 2 o 3 settimane in funzione di quello che è l'andamento della curva, e quindi più calano i contagi più si potrà pian piano ritornare alla vita quotidiana, ovviamente anche lì sempre con determinate limitazioni, per cui se vi saranno delle fasce di popolazione particolarmente sensibile al virus o anche determinati lavori che potranno essere riavviati in un secondo momento, è ovvio che andranno ad essere avviati quelli che prima possono ritornare ad operare senza problemi per il contagio.
Ecco, ci risponde Marco Meloni e scrive: nel mio studio suono e studio pianoforte, compongo e preparo lezioni per i miei studenti. In questo periodo naturalmente non ricevo nessuno, capisco non rientri nei mestieri essenziali, tuttavia lo è per me. Grazie per i vostri consigli.
Allora, da questo punto di vista, così credo che non rientri. Immagino che lui non possa svolgere determinate attività a distanza. Però il consiglio è magari quello di cercare di mettere a disposizione il proprio sapere gratuitamente, non solo per quelli che sono i suoi studenti, ma magari fare anche delle dirette, un po' come stiamo facendo noi, cercando di diffondere un po' la cultura del suo specifico settore. Io da quel punto di vista lì, a differenza tua, sono molto ignorante, e quindi siccome tutti noi abbiamo a disposizione molto più tempo rispetto a prima, possiamo a mio avviso sfruttare la tecnologia per condividere con gli altri quello che è il nostro sapere, parlare un po' del nostro settore, e quindi come abbiamo detto prima, magari metterci la faccia e fare anche un po' di cultura. Quindi questo è un po' il consiglio che mi sento di dare a Marco. Perché? Perché in questo momento io credo che tutti noi siamo chiamati a dare. Nel momento in cui noi diamo, in queste settimane, io credo che a distanza di mesi le persone si ricorderanno di noi. E quindi se lui si dovesse aprire un profilo pubblico sui social, qualora ancora non dovesse averlo, potrebbe sfruttare questo tempo per insegnare, magari gratuitamente, perché tanto non lo potrebbe fare in altro modo, magari le basi della musica, degli strumenti che lui normalmente insegna, perché magari potrebbe essere l'occasione per acquisire nel corso dei mesi futuri ulteriori clienti che dicono: caspita, questo maestro è veramente in gamba, per settimane ci ha tenuto magari compagnia quotidianamente, parlandoci di musica, spiegandoci uno strumento, eccetera eccetera.
Sentiamo un po' male, Nicola. Prova a capire un po' se puoi alzare un po' l'audio del microfono, se è un problema di connessione. Ci scrive Alice, la salutiamo, scrive: bravo avvocato, sempre il numero uno. Ci scrive anche Paperone da Paperopoli, che salutiamo, e scrive: ottima idea, come fa se non va nel suo studio? Dove ha gli studenti? Cerchiamo di capire.
Allora, infatti, immagino che la domanda fosse: lui normalmente insegna al suo studente?
Certo.
Io normalmente, quando faccio una consulenza con un mio cliente, ce l'ho davanti, però certe cose posso spiegargliele anche a distanza. Certo, è più difficile se devo confrontare un documento, se devo mostrare qualcosa, se devo far firmare una procura, però in questo caso secondo me potrebbe spiegare ai propri, far sì che, immaginarsi quasi di avere davanti a sé non lo schermo del PC come abbiamo noi adesso in questo momento, ma pensare di avere i propri studenti. Quindi
no, ma qui ci dice che effettivamente uno ha i propri strumenti musicali nel suo studio, e uno deve lavorare, comporre. Cioè, un pianoforte uno può averlo nel suo studio, ma è un pianoforte a coda, e non è che se lo può portare a... non è che può fare insomma smart working col pianoforte a coda caricandoselo nel cofano. Cioè, qui la situazione è, secondo me, in questo caso magari è possibile recarsi nel proprio studio. Che dici, avvocato?
Su questo magari mi riservo di fare un approfondimento.
Cerchiamo di chiarirla questa cosa.
Mi riservo di fare un approfondimento specifico, però non dimentichiamoci quello che abbiamo detto all'inizio. Cioè, l'articolo 32 della Costituzione, che ha ad oggetto il diritto alla salute, ci dice proprio che è un diritto fondamentale di tutti. E adesso colgo l'occasione per leggervi anche un altro articolo della Costituzione, l'articolo 16 della Costituzione, che recita così: ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza, mentre invece nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Quindi vediamo che a livello costituzionale i padri costituenti, cioè coloro che avevano negli anni, nel dopoguerra, scritto e pensato la Costituzione, avevano già previsto, ovviamente non una pandemia di questo tipo, ma previsto che il legislatore, il governo, potesse adottare determinate norme per limitare la libertà di spostamento, che normalmente non può essere limitata, solo per ragioni specifiche, quindi sanità e, rientriamo nel nostro caso, sicurezza. Quindi per queste ragioni è ovvio che viene meno il diritto al lavoro. In un bilanciamento tra principi costituzionali, in questo caso il principio costituzionale che prevale è il principio che garantisce a qualsiasi cittadino il diritto alla salute. Il diritto alla salute può essere garantito solo ed esclusivamente spostandosi per le ragioni indicate dal decreto, quindi per garantire tendenzialmente che noi tutti possiamo avere le farmacie aperte, che possiamo avere il cibo nei supermercati, nelle botteghe, e che il nostro paese possa funzionare al minimo. È ovvio che nessun paese al mondo aveva mai ipotizzato uno scenario di blocco del genere, il cosiddetto lockdown, cioè bloccare un intero sistema paese. E da qui discende la problematica poi del riavvio delle aziende, perché tutto ciò che si ferma non è detto che ripartirà così come funzionava prima. Non siamo una macchina che possiamo accendere e spegnere il motore del nostro paese. Per cui noi dobbiamo cercare anche un po' di ipotizzare degli scenari futuri in cui poter lavorare a distanza, magari facendo delle consulenze o insegnando in maniera diversa. Mi rendo conto che non sia semplice, e che per certe cose possa essere un po' impossibile.
Beh, se un pianista deve, tornando all'esempio di prima, deve preparare le sue lezioni per i suoi studenti, ha necessità di avere un pianoforte, non lo può fare con un'applicazione sul telefono o con un programma. Cioè, ha bisogno di filmarsi, magari insomma fare degli esempi, insomma lì c'è bisogno del pianoforte. Quindi è stato però chiaro ciò che tu hai detto, però insomma ti chiediamo magari un piccolo sforzo sotto questo punto di vista, e magari potrei dare una risposta un po' più chiara a Marco Meloni, che ci ha fatto questa domanda, perché probabilmente in questo momento si trova in difficoltà e non riesce appunto ad andare nel suo studio per lavorarci. C'è così tanti che magari non rientrano nelle attività appunto autorizzate, tra virgolette, a continuare, però hanno la necessità poi di mantenersi, di sostentarsi. Ecco, sotto questo punto di vista, caro avvocato, ci puoi raccontare un po' che cosa sta succedendo da parte dello Stato, come si sta muovendo lo Stato per supportare le aziende e anche chi ha la famosa partita IVA che insomma, se non produce non porta a casa la pagnotta?
Grazie della domanda. Questo è uno dei temi più delicati di queste ultime settimane, perché il rischio è quello di vedersi un po', come dire, bloccati dalla burocrazia italiana. Perché? Perché il governo ha adottato, seppur delle norme ancora del tutto insufficienti, perché riconoscere un'indennità pari a 600 euro per coloro che sono titolari di partita IVA, quindi il soggetto, diciamo, l'anello un po' più debole della filiera produttiva per il mese di marzo, è ovviamente un importo veramente basso. L'articolo 27 dell'ultimo decreto legge, il Cura Italia, prevede che ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e questo esclude tutti i professionisti come noi avvocati che siamo iscritti ad una cassa di previdenza, per cui alla cassa forense nel nostro caso, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. È ovvio che qua l'indennità è oggettivamente molto bassa.
Ma... Però c'è da chiarire che in realtà questa procedura verrà attivata, se non sbaglio, da lunedì. Sarà il singolo cittadino a doversi muovere con il lettore della propria, insomma, con questo apparecchietto qui. Dovrà appunto collegarsi sul sito dell'Agenzia delle Entrate e fare richiesta, chi è il titolare della partita IVA, ma non tutti potranno ricevere questi soldi. Ci spieghi un po' meglio in che modo verranno appunto concessi?
No, allora, non tutti li potranno ricevere, perché già da questo vengono ad essere esclusi centinaia di migliaia di professionisti. Ti parlo solo degli avvocati, noi siamo circa 250.000 e tanti giovani professionisti hanno un reddito veramente basso, per cui nel momento in cui tutta la nostra attività si va ad essere sospesa diventa veramente un problema. Ma altra cosa, tu hai mostrato il lettore di smart card della tessera sanitaria.
Sì, lo faccio rivedere perché, insomma, chi non ce l'ha deve andare in una farmacia e farselo, insomma, consegnare. Ne viene consegnato uno per nucleo familiare e funziona con la nostra tessera sanitaria.
Grazie Simo per averlo fatto rivedere. Io credo che questo sia un po' il simbolo e spero possa diventare anche un po' la vergogna dell'Italia. Nel senso, tutti, mi riferisco allo Stato, tutti gli enti e tutta la burocrazia sa tutto di noi. Perché sa tutto di noi? Perché hanno tutti i nostri dati, hanno i nostri dati dei conti correnti, sanno dove viviamo, cosa facciamo, siamo monitorati al 100%. E io trovo scandaloso obbligare decine di migliaia di persone, se non milioni di persone, ad attivarsi in una lunga procedura burocratica per chiedere tutto ciò che non è altro che un nostro diritto riconosciuto appunto da una legge. Dovremmo fare come viene fatto in alcuni altri stati. Io ho condiviso sul mio profilo personale alcuni spunti da questo punto di vista, perché in alcuni stati, penso per esempio all'America o alla Svizzera, in cui per esempio la Svizzera sta riconoscendo un finanziamento entro poche ore pari al 10% del proprio fatturato dell'anno precedente. Gli Stati Uniti stanno riconoscendo un importo di $1,200 a tutti gli americani direttamente con accredito sul proprio conto corrente.
Ecco, invece noi dobbiamo passare attraverso queste procedure machiavelliche che appunto poi sono complesse. Cioè, mettiamoci nei panni anche di chi non l'ha mai fatto e non ha neanche appunto la dimestichezza con questi strumenti. Ci scrive Paolo Cabras: le partite IVA in Italia sono 250.000 e mi pare che chi è iscritto come me al Enasarco non ha diritto a nulla.
Credo di sì, perché la norma che abbiamo appena letto fa riferimento a tutti coloro che sono iscritti alla gestione separata dell'INPS. Si vocifera, ma non è nulla di ufficiale, che questa disposizione possa essere estesa anche a tutti gli altri titolari di partita IVA. Ma anche per le aziende i problemi non sono pochi, perché una delle norme che ha riconosciuto un primo, diciamo così, aiuto economico è quella che riconosce alle attività commerciali che sono costrette a stare chiuse un importo in credito di imposta pari al 60% del canone di affitto. Ma ciò significa che io devo prima pagare il canone di affitto del mese di marzo e poi in un secondo momento potrò per il 60% andare a non versarlo allo Stato sotto forma di tassazione. Ma questo significa che io devo avere la liquidità oggi per poter pagare il canone, cosa che molte aziende che lavorano ovviamente con la liquidità e quindi con il cash flow degli incassi quotidiani ovviamente non hanno.
Ecco, come mai, avvocato, lo Stato, tu hai parlato prima proprio di una vergogna italiana, ma come mai non si è fatto ricorso a, non si è snellita questa procedura? Forse perché è più comodo tenerla complicata, perché cioè, insomma, io almeno parlando poi con altri professionisti mi sono reso conto che appunto diciamo che si fa richiesta e anche chi ne ha diritto potrebbe non ricevere questi 600 euro perché è un po' fino a esaurimento scorte. Diciamo, tienimi buona questo modo di spiegarlo.
Allora, io credo che la ragione sia un po' legata al dire: noi riconosciamo 600 euro a tutti, mi dispiace dirlo, ma se tu riesci a superare queste prove io te li riconosco.
Cioè un click day praticamente, giusto?
No, allora, le risorse teoricamente dovrebbero esserci per tutti. Teoricamente dovrebbero esserci per tutti, però io credo che lo Stato stia cercando di... ecco, Davide Marcello ci scrive: hanno semplificato l'accesso, non serve lo speed. Bene, grazie Davide, una bella notizia.
Grazie Davide.
Perché hanno salutato, grazie, ciao a tutti, ciao Silvia, ciao Emanuele, ciao a tutti, vedo che siete in tanti, connessi. Allora, c'è da dire che poi le norme stanno cambiando anche giorno dopo giorno.
Quindi esatto.
Mi auguro che le procedure possano diventare sempre più semplici, di modo che la platea dei potenziali soggetti interessati possa andarsi ad estendere, anche perché noi dobbiamo cercare di evitare come sistema paese che adesso siamo tutti tranquilli a casa, ma io non so per quanto ancora la gente possa cercare di temporeggiare, perché comunque tanti piccoli imprenditori, tanti piccoli liberi professionisti, tanti artigiani vivevano veramente del quotidiano, e senza gli incassi quotidiani diventa veramente un problema andare avanti. E quindi prima queste risorse vengono messe a disposizione, prima ciascuna famiglia può andare avanti, altrimenti diventa veramente difficile e complicato.
Assolutamente sì. Nicola, ci vuoi parlare di qualcos'altro oppure rimandiamo al prossimo incontro, insomma, gli altri punti che eventualmente possono nascere dalla nostra chiacchierata?
Io vorrei dare un ultimo consiglio che sto cercando di dare anche a tutti, tutte le persone che sto sentendo in queste settimane. Devo dire che sto approfittando un po' più del tempo libero per sentire tanti amici, colleghi, imprenditori e professionisti. E il mio consiglio è quello di cercare di impiegare al meglio il proprio tempo per cercare di studiare, per cercare di immaginare quelli che potrebbero essere gli scenari futuri dei prossimi 6 mesi, e per fare questo possiamo vedere ciò che viene fatto in Cina adesso, perché loro sono di 2 o 3 mesi avanti a noi. Studiare allo stesso tempo come la nostra attività alla ripartenza potrebbe doversi evolvere, perché se magari io ho un ristorante sarò costretto a tenere le distanze di 1 metro, 1,5 metri, per cui se io normalmente avevo 100 coperti, magari d'ora in avanti ne potrò avere solo 60 o 70, e quindi anche il mio conto economico ovviamente va a cambiare. Stessa cosa, cercare di sfruttare gli strumenti tecnologici che al giorno d'oggi abbiamo. Se già questa crisi fosse arrivata 15 anni fa, ci troveremmo in una situazione totalmente diversa, ma quindi cercare di sfruttare quelli che sono i vantaggi che la tecnologia ci può dare per comunicare con i nostri potenziali clienti, per fare degli approfondimenti e per cercare di rimanere in contatto, far sì che le persone non si dimentichino di noi, perché alla ripartenza tutti noi avremo voglia di ripartire alla grande e quindi andare nuovamente in ristorante, fare un viaggio e cercare di riprendere un po' la vita normale. E ovviamente qui il consiglio è di ripartire dal locale, cerchiamo di aiutare le nostre attività, quindi cerchiamo di evitare di comprare magari a livello di grande distribuzione, cerchiamo di aiutare il tessuto produttivo della nostra regione, delle nostre città, perché una volta morto quello non si torna indietro. Quindi pensiamo già di fare vacanze in Sardegna, pensiamo magari già di acquistare dalle nostre botteghe, dai nostri punti vendita di riferimento. E per queste attività cerchiamo magari di fare determinate offerte per iniziare a vendere qualcosa, magari, che so, un weekend per il momento in cui ci sarà la riapertura. E quindi io un weekend che normalmente vendevo a 300 euro posso pensare di venderlo magari a 200 euro anziché a 300 euro se tu lo paghi adesso e ne puoi usufruire fino a dicembre. Però pensiamo non soltanto a tutti coloro che stanno soffrendo della crisi economica, ma ci sono tante categorie di persone che hanno una liquidità molto maggiore. L'ha detto Mentana l'altro giorno che tante famiglie stanno risparmiando ogni mese anche il 50% in più rispetto a quello che era il loro budget, e questi soldi ovviamente sono soldi che poi dovranno essere reinvestiti e la gente non vedrà l'ora di spenderla. Quindi cerchiamo di rivolgerci anche a quel target che ha una capacità di spesa maggiore in questo periodo.
Avvocato, Davide Marcello ci manda la fonte, magari la apriamo un attimo e ce la leggiamo insieme, che dici? Così insomma correggiamo il tiro rispetto a quanto stavamo dicendo proprio relativamente allo speed.
Sì, adesso la apro subito, vediamo un attimo.
Quindi interventi di semplificazione per l'accesso ai servizi web e per l'attribuzione dei PIN. E Marco Meloni ci scrive anche, aggiunge, magari diamoci una calmata con gli acquisti Amazon, proprio riferendosi al fatto che magari le cose che possiamo acquistare nell'isola cerchiamo di acquistarle qui. Ti vedo impegnatissimo.
Stavo leggendo anch'io.
Dice Paolo Cabras, con Amazon e non solo, compriamo locale, compriamo sardo, quindi ti dà ragione. Tu sei impegnato a leggere la fonte, ricordo, stiamo leggendo dal nuovo portale INPS appunto la precisazione in merito a quanto abbiamo detto prima sulla relativa alla procedura per la richiesta dei fatidici 600 euro per chi ha la partita IVA, quindi interventi di semplificazione per l'accesso ai servizi web e per l'attribuzione dei PIN. Avvocato, la parola è tua.
C'è una procedura un po' semplificata, quindi sempre con PIN, e quindi diciamo che l'INPS sta sicuramente cercando di venire incontro alle esigenze, alle problematiche che sicuramente sono state manifestate da più parti.
Va bene? Comunque la fonte c'è nei commenti, la si può consultare. Noi eravamo fermi a ieri, fondamentalmente. Vediamo quando è stata pubblicata. 26 marzo? Eh no, due giorni fa, quindi eravamo colpevolmente in ritardo, però insomma, capita, perché siamo in diretta, succede, e succede anche questo. Nicola, noi ti ringraziamo per averci dedicato un po' del tuo tempo, ricordaci un po' di riferimenti per chi ti volesse seguire, ti volesse contattare.
Allora, io sono disponibile sulla pagina Avvocato Nicola Ibba e sono disponibile anche per approfondimenti che normalmente sono difficili in diretta. Io poi cerco di trarre spunto da tutte le domande che mi vengono fatte, anche molto specifiche, per cercare di rispondere poi a tutti, perché è ovvio che le domande poi sono ricorrenti anche per categoria. E quindi magari anche tutte le domande che dovessero essere fatte sotto questo video, in diretta oppure direttamente nella mia pagina Facebook con domanda, poi cercheremo di rispondere nelle prossime dirette. Io sto continuando l'approfondimento quasi quotidiano, perché veramente le fonti sono tantissime e talvolta certe attività variano sull'essere consentite o meno anche da comune o da regione a regione. Quindi il lavoro è tanto ed è difficile. Ho visto che si è collegato anche Gianmario Serri, un amico.
Ah, ciao Gianmario. Sì.
Un amico commercialista che anche lui vedo che è sempre sul pezzo e impegnato nel cercare di fornire consulenza ai propri clienti, e non invidio neanche il lavoro dei commercialisti, perché adesso quasi tutte le scadenze, se non sbaglio, sono state posticipate di mesi e mesi, ma poi loro, anche loro si ritroveranno con una mole di lavoro incredibile. Quindi io credo che o lo Stato cercherà di venire incontro a tutti, oppure sarà veramente complicata la ripartenza.
Nicola, noi ci rivediamo quanto prima qui sulla pagina di Unica Radio. Ringraziamo tutti quelli che si sono collegati con noi. Vi ricordiamo che potete continuare a commentare e appunto a fare le vostre domande. Le terremo in considerazione per il prossimo collegamento. Sicuramente vi informeremo prima per la prossima volta, quindi riceverete appunto le informazioni sulla pagina di Unica Radio in merito appunto al prossimo appuntamento con l'avvocato Nicola Ibba, che ci aiuta a diciamo sciogliere i nodi che vengono a crearsi, i dubbi che si creano in questo momento un po' complesso nel quale insomma decisioni, notizie cambiano veramente ora dopo ora, e quindi abbiamo bisogno di vederci un po' più chiaro. Speriamo di avervi dato una mano con questa intervista, con questo incontro. Nicola, grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a te Simo, grazie a Unica Radio e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in questa oretta. Ci sono stati momenti di approfondimento seri e anche qualche risata che non guasta mai.
Sì, ma guarda, adesso chiudiamo questa intervista con una bella stretta di mano.
Virtuale.
Eccola, quindi ci stringiamo la mano e a ogni ospite sto chiedendo di darmi qualcosa. Cosa mi puoi portare? Cosa mi regali oggi dal tuo studio? Passami un regalami un oggetto, guarda, ti tendo la mano.
Ti regalo un codice.
Dai, mi serve. Mi serve.
Ti regalo un codice, così puoi fare tutti gli approfondimenti. C'è anche la Costituzione, codice civile di procedura e leggi complementari. Quindi hai un bel da farsi.
Bene, grazie avvocato, grazie per essere stato con noi. Mi leggerò questo codice con grande attenzione. Ci vorrà un po' di tempo, ci vorrà assolutamente un po' di tempo. Noi ci rivediamo presto con il live di Unica Radio. Vi ricordo che l'attività della radio si sta assestando e adattando appunto a questo periodo di quarantena, quindi tutti gli aggiornamenti li trovate sulla nostra pagina Facebook, sui nostri profili e appunto sul nostro portale www.unicaradio.it. A breve tante notizie sul palinsesto, che è bello ricco e si sta ripopolando, insomma uniti ce la faremo, restiamo a casa soprattutto. Ciao Nicola, grazie a tutti per essere stati con noi. Ciao, buon sabato sera.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.